Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Benvenuti a questa 14ª puntata di Eurofonica. La prossima volta ci troverete in diretta da Strasburgo, ma oggi è una puntata interessantissima perché parleremo di sport.
Esatto, e lo vogliamo fare ricordando che a questo progetto partecipano tantissime realtà universitarie da parte di tutta Italia, un progetto marcato Raduni che unisce le radio universitarie dal Piemonte fino alla Sicilia e così via. E io direi di partire proprio con un focus di un siciliano doc, che è il nostro Fabiano Catania, che parlerà appunto, che ci spiegherà che cos'è lo sport, quali sono gli sport più diffusi a livello generale nell'Unione Europea.
Sì, da stato a stato scopriremo se si piace più il calcio, la pallacanestro e quanto è importante per ciascuno stato l'educazione fisica.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Gli europei, si sa, sono tipi sportivi. Tante le discipline praticate, tantissimi club sportivi. Il rapporto di Helsinki sullo sport stima che in Europa ce ne siano almeno 700.000. Ma che sport vengono praticati nell'Unione Europea? In Italia purtroppo esiste un unico sport che potremmo definire nazionale, il calcio. Il fascino e lo sfarzo della Champions League, la massima competizione calcistica europea, che traspaiono dalla TV, ci danno comunque la dimensione della portata del seguito di questo sport in tutto il continente. Ma il calcio è l'unica religione sportiva d'Europa? Secondo l'Enciclopedia Britannica è lo sport più popolare per praticanti e spettatori. I vari Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Totti o Del Piero sono e sono stati i personaggi più conosciuti d'Europa. Questo però non vuol dire che il calcio sia l'unico sport praticato o seguito in ognuno dei 28 paesi dell'Unione. Ad esempio, in Bulgaria piace molto la lotta, in Lituania la pallacanestro, come i ragazzi della nazionale italiana hanno recentemente sperimentato sulla propria pelle durante gli europei. Nei Paesi Bassi, l'hockey su prato. Negli stati dell'Europa centrale e settentrionale, invece, hanno grande successo gli sport invernali e quelli genericamente legati alla montagna. Lo sport, per il suo ruolo fondamentale di coesione sociale e abbattimento delle barriere economiche, razziali e culturali dei popoli, rientra tra le tematiche di forte interesse per l'Unione Europea. Si sa, lo sport può dare tanti benefici al corpo e alla mente, e questo concetto non è passato inosservato alle istituzioni europee, che hanno deciso di affermare l'importanza della sua applicazione soprattutto nelle scuole. Il Trattato di Lisbona del 2009, infatti, sul piano giuridico, è la base da cui parte la richiesta dell'Unione di sviluppo della dimensione europea nello sport e la promozione delle questioni sportive a livello europeo. Ciò che è stato fatto è la diffusione dell'educazione fisica nei curriculum scolastici di 30 paesi europei. La rete Euridice ha diffuso un rapporto dal titolo Educazione fisica e sport a scuola in Europa, che ha come obiettivo l'individuazione dei punti di forza e di debolezza dell'educazione fisica nelle scuole europee. L'educazione fisica è oggi materia obbligatoria in tutte le scuole dell'Unione, mentre alcuni paesi come Irlanda o Cipro non si sono accontentati ed hanno fatto di più introducendo anche l'educazione alla salute. Addirittura in Finlandia si educa una corretta gestione del proprio corpo fin dalla prima elementare. Ogni paese, poi, decide il diverso approccio di insegnamento della materia e risulta interessante vedere come in Germania, Portogallo, Regno Unito e nei paesi nordici il tema dell'educazione fisica viene approfondito con un approccio interdisciplinare, cioè con l'inserimento di altre discipline tra cui biologia, scienze naturali e sociali. Tra le attività più diffuse, poi, nelle scuole europee risultano esserci giochi con la palla e in palestra. Questo presuppone ovviamente strutture adeguate necessarie a tale attività. L'Italia, come spesso accade, dimostra che ciò è vero sulla carta, ma risulta difficile nella realtà. Secondo il rapporto di Cittadinanza Attiva, il 39% delle scuole italiane presenta gravi deficit strutturali, tra cui la mancanza proprio di strutture sportive. Il 12% delle palestre, quando ci sono, non risultano accessibili agli studenti disabili, per via di barriere architettoniche. Nonostante tutto, i dati confortanti ci sono e l'Europa sembra interessarsi attivamente al tema dello sport, ma ancora una volta la strada verso l'integrazione risulta ancora molto lunga e tortuosa. L'Europa ha manifestato l'interesse allo sviluppo futuro della cultura sportiva. E i singoli paesi? Fabiano Catania per Eurofonica da Pisa.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Waiting night, champagne and wine, daddy's rich, mama's fine, you're drunk and free, we fly so high, let's sail away to paradise. I would do it all again. La 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 la. I would do it all again. La 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 la. Monday night, don't ring and ride. Lock behind the door. Need you by my side. Let's see the cake for your troubled mind. Build up the wall between the lines.
Questo è We'll Do It All Again di Lo Per. Anch'io vorrei risentire tante tante volte il focus di Fabiano,
ma in realtà non abbiamo tempo a sufficienza, perché ricordiamo che noi abbiamo a disposizione solo 60 minuti per parlare di tutti gli sport praticati all'interno dell'Unione Europea, ma soprattutto di quelli che abbiamo visto adesso, quelli più diffusi. E quelli meno diffusi?
Ce lo spiega Benedetta con questo interessante foco.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Tutti noi ci emozioniamo per un record battuto durante le Olimpiadi, per un gol della nostra nazionale ai mondiali di calcio o per un canestro segnato all'ultimo minuto di una finale NBA. Ma ci sono eventi sportivi che non tutti conoscono, fuori dai riflettori, che possono regalarci le stesse emozioni. Sono tanti ed è impensabile riuscire a conoscerli tutti. Noi però abbiamo provato a farvi scoprire quelli più interessanti. Iniziamo con il European Gay and Lesbian Multisports Championship, il campionato multisportivo gay e lesbico europeo. Si tratta di un evento di cadenza annuale creato per la prima volta nel 1992 dalla comunità gay e lesbica europea, che quest'anno sarà sovvenzionato dalla Commissione europea, quell'istituzione che gestisce le politiche e assegna i finanziamenti. Durante questo evento, che si svolge ogni anno in estate e in una città diversa, ci sono tornei di badminton, basket, bridge, bowling, calcio, golf, tennis, pallavolo, piscina, corsa, squash, danza e floorball, che è un po' come l'hockey sul prato che mi facevano fare alle scuole medie, solo che è fatto molto più seriamente. Le regole sono le stesse dell'hockey, infatti nasce come una forma di allenamento da fare al di fuori delle piste ghiacciate, solo che si indossano delle scarpe da ginnastica, non c'è ghiaccio e si gioca all'interno dei palazzetti. La particolarità degli Eurogames non sta nell'organizzare tornei di sport minori come il floorball, ma risiede nelle finalità che si propone. Alla base di questo evento c'è infatti una seria lotta contro la discriminazione nello sport per motivi di orientamento sessuale. L'obiettivo è quello di stimolare non soltanto l'integrazione, ma soprattutto l'emancipazione di lesbiche e gay nello sport. Naturalmente gli Eurogames non escludono la partecipazione degli eterosessuali, regola fondamentale infatti è che possono partecipare tutti indipendentemente da sesso, età, razza e preferenza sessuale. Avete mai visto un atleta di Andorra o San Marino vincere un oro olimpico o salire quantomeno sul podio? In attesa di miracoli sportivi è più facile che li vediate vincere ai giochi dei piccoli stati d'Europa. Esiste infatti una manifestazione sportiva riservata agli stati europei un po' più piccoli geograficamente, anzi, diciamo proprio minuscoli, organizzata per la prima volta nel 1985 dalla Athletic Association of Small States of Europe, l'associazione atletica dei piccoli stati d'Europa. Oltre ad Andorra e San Marino, parliamo di Cipro, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro e Islanda, dove si è tenuta l'ultima edizione dall'1 al 5 giugno del 2015. Ogni due anni, a rotazione in uno degli stati membri, ci si sfida in atletica, basket, beach volley, ciclismo, ginnastica, tiro a segno, judo, piscina, ping pong, tennis e pallavolo. Unico requisito per partecipare è essere uno stato europeo con una popolazione inferiore al milione di abitanti. Ultimi, ma altrettanto curiosi e sconosciuti, i Giochi del Mediterraneo, la manifestazione sportiva multidisciplinare cui partecipano le nazioni che, appunto, si affacciano sul Mar Mediterraneo. Tutte ad esclusione di Israele e Palestina, che, si legge nelle documentazioni online, per ragioni politiche e per la minaccia del boicottaggio dei paesi musulmani, non possono partecipare a questa manifestazione. Le prime gare si disputarono nel 1951 ad Alessandria d'Egitto, dove si sfidarono ben 734 atleti, tutti maschi. L'ultima, quella del 2013, avrebbe dovuto essere a Volos, in Grecia, ma per inadempienza la sede è stata spostata in Turchia. La prossima edizione, e siamo già alla 18ª, sarà invece a Tarragona, in Spagna, e si svolgerà nel 2017, in quanto i giochi hanno cadenza quadriennale. Pensate che fino adesso chi ha ospitato più edizioni è proprio l'Italia. Napoli nel 1963, Bari nel 97 e Pescara nel 2009. L'elenco delle discipline sportive viene stabilito di volta in volta, ma 8 sono sempre presenti. Atletica leggera, calcio, lotta, nuoto, basket, pallanuoto, pugilato e ginnastica artistica. Qua e là si aggiungono anche canoa kayak, rugby, tiro con l'arco, golf, bocce e tantissimi altri sport, che variano solitamente in base a ciò che offre la location. In totale i paesi partecipanti ai Giochi del Mediterraneo sono 24. Di questi, 7 stati appartengono all'Unione Europea e dunque possono aggiungere sulle loro maglie anche la bandiera UE. Tra gli altri invece spiccano San Marino, Repubblica di Macedonia e Serbia, che ne fanno parte sebbene prive di accesso diretto al mare. Anche in questo caso sarà difficile vedere sul podio il Principato di Andorra, che è l'unica nazione a non aver mai vinto nemmeno una medaglia. L'Italia invece detiene il record assoluto, 820 ori, 706 argenti e 637 bronzi. Un motivo in più per seguire gli atleti azzurri nella prossima edizione. Benedetta Intellisano di Radio Zammu per Eurofonica, da Catania.
Eurofonica!
Eurofonica.
Eurofonica.
And
E siamo ritornati su Eurofonica, lo ricordiamo, il format in onda su tutte le radio del circuito Raduni e ovviamente abbiamo il nostro fantastico sito Eurofonica EU, Twitter, Facebook, la nostra pagina. Ma vi dirò di più, avete appena ascoltato Courtney Barnett, Nobody Really Cares If You Don't Go To The Party, e non importa insomma se andate al party piuttosto che no, l'importante è partecipare, ce lo insegna lo sport, no, nell'Unione Europea.
Sì, parole di De Coubertin che sono le stesse che hanno... che fanno iniziare il testo del libro bianco sullo sport. Alice Masoni se lo è letto tutto e ci spiega quindi concretamente che cosa vuole fare l'Unione Europea per lo sport e se ci sono stati dei passi in avanti.
Eurofonica.
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 Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna e la sua assenza non potrà mai essere compensata, diceva Pierre de Coubertin, fondatore dei moderni giochi olimpici. E proprio così si apre anche il Libro Bianco per lo Sport del 2007, la prima iniziativa in materia su scala europea, che fornisce orientamenti strategici sul ruolo dello sport nell'UE. Come ogni Libro Bianco che si rispetti, anche questo è un documento ufficiale dell'UE che contiene proposte di azione comunitaria in un determinato settore e costituisce allo stesso tempo lo strumento di base per la loro realizzazione. Questo documento, ad oggi l'unico elaborato dalla Commissione sul tema, si concentra su tre ambiti: il ruolo sociale dello sport, la sua dimensione economica e la sua organizzazione. A completare il tutto ci pensa il piano d'azione, anch'esso intitolato De Coubertin, in cui sono indicate esplicitamente le azioni concrete che la Commissione raccomanda in merito. Queste, partendo dal presupposto per cui lo sport rappresenta una sfera dell'attività umana, in grado di unire e raggiungere tutti, a prescindere dall'età o dall'origine sociale, si focalizzano sui benefici legati al fare sport, come la salute e l'inclusione sociale. In proposito, la Commissione incoraggia i ministeri nazionali a mantenere e, se possibile, aumentare le ore di educazione fisica a scuola, provvedimento che farebbe fare salti di gioia a chiunque, tranne che alla sottoscritta, e a creare una rete europea definita di Health Enhancing Physical Activity, ovvero di promozione dello sport a vantaggio della salute. Attualmente questa rete esiste, ma nonostante sia stata istituita anche grazie alle indicazioni contenute nel Libro Bianco, è in realtà promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Possono farne parte le organizzazioni e le istituzioni europee attive nel settore a livello locale, nazionale o internazionale. E l'ultimo meeting annuale, aperto anche ai non membri, si è tenuto in Turchia lo scorso ottobre. Il Libro Bianco per lo Sport propone anche di creare comitati sociali di dialogo che coinvolgano gli addetti ai lavori a tutti i livelli e prevedano quindi la partecipazione attiva delle federazioni sportive europee, ma anche degli organismi di regolamentazione del settore, come i comitati olimpici o paralimpici nazionali ed europei, le ONG sportive europee e delle organizzazioni internazionali quali l'UNESCO e l'OMS. I forum annuali dello sport, ad esempio, sono appuntamenti importanti per tirare le fila sui passi avanti compiuti finora. L'ultima edizione si è svolta a Milano il 1 e il 2 dicembre dello scorso anno e ha visto fra gli altri la partecipazione del Commissario Europeo per l'Educazione, la Cultura, la Gioventù e lo Sport, che ha anche il pregio di avere uno dei cognomi più impronunciabili della storia, Tibor Navracsics, e della Presidente della Commissione Istruzione e Cultura al Parlamento Europeo, Silvia Costa, che ha sottolineato anche il ruolo economico dello sport, in grado di creare un mercato dal valore di ben 66 miliardi di euro in cui sono impiegate più di 1.600 persone. Avete mai pensato a quanto indotto può creare questo settore? Pensate alle manifestazioni sportive e a tutto quello che vi ruota intorno. Diritti d'immagine, di proprietà intellettuale, ma anche pubblicità e merchandising, per fare solo qualche esempio. In merito, la Commissione si è impegnata a far sì di ridurre le disparità esistenti tra le varie organizzazioni sportive in relazione all'accesso a queste fonti di reddito, soprattutto sostenendo l'utilizzo degli aiuti pubblici. Sebbene non sia stata ancora definita una normativa vera e propria, che indichi precisamente quali sono gli aiuti di Stato alle imprese sportive conformi al diritto comunitario, sono ad esempio considerati tali quelli che non sforano i 200.000 euro distribuiti in 3 anni, o quelli destinati a società in difficoltà finanziarie, a patto che l'intervento sia limitato nel tempo e che il prestito venga restituito entro un anno. E se volessimo dare una valutazione all'UE per quanto riguarda i risultati ottenuti in base al Libro Bianco, sarebbe una promozione a metà. Tanto è stato fatto, ma molto altro è ancora da fare. Alice Mazzoni, U-Radio, per Eurofonica.
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 Eurofonica!
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
niceness. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to your past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. Looking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Is it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams weren't as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overthrown. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane. Just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not.
Questi erano gli Arctic Monkeys con Fluorescent Adolescents.
E noi continuiamo a parlare di sport all'interno dell'Unione Europea e lo facciamo parlando di un programma europeo famosissimo di cui abbiamo parlato tanto nelle nostre precedenti puntate di Eurofonica. Ma in realtà il programma di questione, il programma Erasmus Plus, si occupa lo stesso anche di sport. Voi lo sapevate?
È per questo che la nostra Sabrina se lo ha riletto un'altra volta ascoltando i vecchi pezzi e ci dice quello che fa l'Unione Europea concretamente, cioè come mette i soldi per lo sport.
Eurofonica.
Eurofonica!
Eurofonica.
Eurofonica.
I nostri ascoltatori più assidui ci hanno sentito parlare più volte di Erasmus Plus. Non potevamo fare altrimenti, dato che si tratta del più importante e vasto programma europeo a sostegno dei giovani, della formazione e della cultura. Ma quanti di voi avrebbero associato lo sport alla parola Erasmus? Ebbene sì, l'Unione Europea crede molto nello sport, come mix di opportunità, risorse e strumenti per perseguire gli obiettivi fondamentali della comunità europea, al punto da meritare una larga fetta dei finanziamenti del quadro Erasmus+. Per l'Unione Europea lo sport è un mezzo educativo potentissimo, perché è veicolo di buone pratiche tanto individuali quanto collettive. Come tutti sappiamo, lo sport aiuta non solo ad avere più cura del proprio corpo e a rispettare le regole, ma anche a sviluppare la competenza sociale, cioè il saper vivere in comunità. Per questi motivi l'Unione Europea ha a cuore soprattutto gli sport di base, parola burocratese che comprende tutte le pratiche sportive non professionistiche. Se leggiamo la definizione sport di base alla lettera, possiamo intuirne da un lato la natura popolare, cioè non si tratta dello sport delle leghe professionistiche e delle competizioni agonistiche, ma di quello giocato dai dilettanti e dagli amatori. Dall'altro lato possiamo intuirne l'importanza, appunto basilare. Il programma Erasmus Plus per lo sport ha perciò tra i suoi obiettivi sviluppare una dimensione europea di sport, creando ponti tra realtà attive nei vari stati membri e aumentando la diffusione e la partecipazione alle attività sportive tra i cittadini europei. Più nello specifico, l'Europa si propone di difendere l'integrità dello sport, contrastando corruzione, doping, pratiche che tipicamente sono considerate per l'appunto antisportive, oltre naturalmente a promuovere attività virtuose che difendano le pari opportunità, l'inclusione sociale, la consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica per la salute. Insomma, anche per l'Europa l'importante non è vincere, ma partecipare e imparare i valori dello sport. Ma concretamente, come fa Erasmus Plus a perseguire questi obiettivi? Primo, incoraggia e sovvenziona partenariati di collaborazione, cioè attività congiunte tra diverse realtà sportive finalizzate alla promozione dei valori cari all'Unione Europea, con un budget che arriva fino a 500.000 euro a progetto. Da questi partenariati nascono attività di tutti i tipi, da quelle strettamente educative, formative e di sensibilizzazione a quelle di studio, come ad esempio la raccolta di dati, di statistiche e di sondaggi inerenti alle attività sportive e alla consapevolezza della loro importanza tra i cittadini. Creare una rete di collaborazione, meglio se transnazionale, significa permettere ai partner più diversi di scambiarsi idee, pratiche innovative, crearne di nuove sulla base di un dialogo che, si sa, più è allargato, più può essere fecondo. I partner coinvolti devono essere necessariamente enti pubblici o associazioni senza scopo di lucro, attive naturalmente nell'ambito dello sport, dalle amministrazioni locali alle ONG che promuovano lo sport per tutti, dalle leghe sportive nazionali ai piccoli club. Si tenta di far dialogare il mondo dello sport anche con realtà non strettamente sportive, sanità, gioventù, istruzione, in modo da diffondere il più possibile le buone pratiche e contrastare quelle cattive. Erasmus Plus organizza inoltre e sovvenziona anche eventi senza scopo di lucro per incoraggiare la partecipazione dei cittadini alle attività sportive, facendone conoscere i vantaggi e l'utilità. La finalità di questi eventi è principalmente divulgativa. Il bando Erasmus Plus sottolinea infatti che le competizioni sportive tra professionisti non rientrano tra gli eventi sovvenzionabili. Il bando relativo all'organizzazione di questi eventi è utile all'Unione Europea anche per l'organizzazione della Settimana Europea dello Sport. Che cos'è? Restate sintonizzati su Eurofonica e lo scoprirete. Sabrina Fasanella per Eurofonica, Roma 3 Radio, Roma.
Eurofonica.
Eurofonica!
Eurofonica.
Eurofonica.
Questi erano gli Off Montreal con Rave Pin to the Miss. Bene, molto interessante, ora finalmente abbiamo capito che cosa fa l'Unione Europea.
abbiamo capito che insomma il progetto, il programma Erasmus serve proprio per finanziare anche programmi sportivi insomma a livello nazionale, ma abbiamo visto che insomma l'Unione Europea fa tanto da un punto di vista positivo per lo sport.
Ora guardiamo però al lato negativo.
Esatto, e quindi lo faremo attraverso il focus del nostro Antonio Megalizzi, che andrà a indagare quali sono i vizi principali appunto legati allo sport nell'Unione Europea.
Diciamo tre vizi danteschi: doping, scommesse e razzismo.
Eurofonica!
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Sport e Europa sono legati da una storia ricca di passione, spettacolo e vittorie, ma come spesso accade in questi casi, il successo commerciale e il boom di milioni investiti da team, atleti e sponsor creano facilmente un palcoscenico ancora più appetibile per chi con lo sport non dovrebbe avere a che fare, a meno che non abbiano già reso disciplina olimpica il salto con la mazzetta. In quel caso la medaglia d'oro in ordine di tempo la meriterebbe Lamine Diack, ex presidente dell'Athletic Federation, che avrebbe intascato 200.000 euro per coprire la positività al doping di due atleti russi da un paio d'anni a questa parte. Certo, 200.000 euro possono essere spiccioli in confronto alle magagne inventate dalla FIFA per assegnare mondiali ed europei al miglior offerente. Der Spiegel, non più di due mesi fa, ha parlato di 6 milioni di euro gentilmente accettati dalla Federcalcio tedesca per disputare proprio a Berlino e dintorni la Coppa del Mondo 2006, quella di Grosso, Cannavaro e Buffon. E non è un caso se il calcio abbia conseguito la nomina di sport più corrotto. L'Espresso del maggio 2015 parla di una rete, l'ultima scoperta in ordine di tempo, attiva in 13 paesi d'Europa impegnata a truccare partite di calcio. 425 tra arbitri, guardaline, dirigenti di club e giocatori sono stati accusati di aver falsato quasi 400 partite, pure nell'inflessibile Germania. Ma si sa, la FIFA ha altro a cui pensare al momento, specie dopo i 7 arresti subiti nel maggio scorso per, neanche a dirlo, corruzione e la posizione sempre più ambigua del proprio presidente Blatter. L'Unione Europea, in quanto scenario geofisico di questo teatro degli orrori, ha smosso Europol, Interpol ed Eurojust e invitato gli Stati membri a firmare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive del 18 settembre 2014, che esorta ad una maggior rigidità nei controlli e ad una più severa pena a persone e organizzazioni coinvolte. Il Parlamento europeo nel 2013 aveva invitato gli Stati membri a istituire organi di regolamentazione al fine di individuare e contrastare le attività illecite in relazione alle scommesse sportive e di raccogliere, scambiare, analizzare e diffondere le prove di partite truccate, di frodi sportive o di altre forme di corruzione nello sport in tutto il continente. Ma gli scandali non si fermano alle scommesse, purtroppo. Un tema che tocca gli sport più disparati è il doping. La Gazzetta dello Sport ha recentemente pubblicato l'indecorosa classifica delle discipline più toccate dal problema. Al primo posto l'atletica, al centro delle polemiche soprattutto dopo l'inchiesta di nome Olimpia venuta a galla pochi giorni fa, riguardante l'elusione di controlli antidoping nelle stagioni 2011-2012 anche da parte dei big italiani. E mentre i nostri Howe, Lalli, Greco e Donato difendono le proprie medaglie olimpiche, la Commissione europea tiene gli occhi aperti, avendo costruito negli anni un certo tipo di confidenza col problema. La relazione UE del Piano Sport 2011-2014 infatti annovera l'Agenzia Mondiale Antidoping, WADA, come partner che ambisce a garantire un approccio armonizzato in materia di controlli antidoping, pur legittimando gli atleti della protezione dei loro diritti individuali garantita dall'UE. Anche il Consiglio europeo in un rapporto del 2012 si è occupato del problema, focalizzandosi sulla vertiginosa crescita dell'uso di sostanze dopanti soprattutto nello sport dilettantistico, solitamente quello meno controllato. Gli Stati membri dell'UE hanno affidato ad un gruppo di esperti di antidoping il compito di riunire le migliori pratiche di lotta a questo abuso in relazione tra l'altro a prevenzione, istruzione, controllo e misure connesse, nonché alla riabilitazione dall'abuso di sostanze. A garantire l'etica dello sport invece ci pensa la GEE, Gruppo Europeo di Etica, che tra le altre cose ha proposto l'attuazione di un sistema efficace di controllo della salute degli atleti attraverso l'istituzione di un servizio specializzato di aiuto sanitario, psicologico e di informazione per gli sportivi. E a proposito di etica dello sport, non sembrano bastare le campagne No to Racism della UEFA al fin di sensibilizzare il pubblico e i giocatori nella lotta al razzismo. Nell'ottobre 2015 i tifosi bianchi della Dinamo Kiev in Ucraina hanno cacciato dal proprio settore i tifosi di colore della loro stessa squadra, e questa sarebbe solo la prima di una lunga serie di oscenità denunciate dalla stampa internazionale, secondo la quale esisterebbero due filoni, quello est europeo e quello nord europeo. Il primo coinvolge frange estremiste di Wisla Cracovia, Spartak, CSKA Mosca, Legia Varsavia, Sparta Praga, Metalist e appunto Dinamo Kiev. Il secondo passa dall'Olanda all'Inghilterra, senza dimenticare i paesi scandinavi. Il comune denominatore è sempre lo stesso, l'odio razziale. Eppure da anni le istituzioni si muovono affinché episodi simili non si ripetano. L'Agenzia Europea per i Diritti Fondamentali monitora da anni gli incidenti razzisti presenti nello sport in Europa. Tra le azioni in favore di questa lotta abbiamo una ricerca socio-economica dei contesti nei quali si sviluppa il problema, delle politiche di ampliamento a tutti i gruppi sociali e manifestazioni sportive, un sistema di controllo minuzioso e ramificato, e poi la possibilità di rendere più efficace l'attuazione delle norme giuridiche e le conseguenti punizioni dei trasgressori. A questo proposito, un atto del Consiglio Europeo del 2008 ha reso reato in tutti i paesi dell'UE la manifestazione di razzismo e xenofobia, arrivando a proporre sanzioni penali e pene detentive. Degni di nota appaiono anche gli sforzi di molte federazioni europee che hanno inserito all'interno dei loro regolamenti sportivi delle clausole antirazziste, o come le sanzioni pecuniarie a carico dei club promosse dalla già citata UEFA. Il problema è che però i combattiamo, esigiamo, speriamo e difendiamo vengono troppo poco spesso tradotti in azioni concrete volte a fermare il fenomeno, troppo frequentemente in balia di parole e troppo di rado combattuto sul campo, alla pari, come in una partita di pallone. Perché possiamo impegnarci quanto vogliamo a sostenere la nostra squadra con cori e coreografie, ma se lasciamo sempre un margine di vantaggio agli avversari, non dobbiamo stupirci se poi loro segnano per primi. Antonio Megalizzi, Eurofonica, Trento.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Oh, God.
e state ascoltando Vagabond di Wolfmother. Insomma, devo dire, questa puntata di Eurofonica è stata veramente frizzante. Noi siamo arrivati all'ultimo quasi.
Sì, come sempre ospitiamo uno dei membri della redazione che ci racconterà quello che è successo in giro per l'Europa nell'ultima settimana. Diciamo, la nostra Sara è un po' vagabond in questo senso. Ciao Sara, grazie per essere qui con noi.
Ciao ragazzi, che bello, sono proprio felice.
Benissimo, siamo noi anche molto felici di sapere le ultime notizie della settimana. Partiamo dalla Francia.
Sì, allora, non so se questo caos generale delle elezioni sia arrivato anche nei posti più perduti del mondo. Comunque, la vittoria della Le Pen è stata molto importante, perché infatti il Front National, che è il partito euroscettico, è arrivato comunque in testa al primo turno delle regionali il 6 dicembre in 6 delle 13 regioni della Francia, e si conferma così il primo partito del paese. Un traguardo che comunque è stato raggiunto anche nelle elezioni europee dell'anno scorso, e l'affluenza alle urne è stata del 51%, addirittura quasi 5 punti in più rispetto al voto del 2010. Ed è un dato che fa riflettere soprattutto per il fatto che le elezioni si sono svolte in uno stato di emergenza all'indomani soprattutto degli attentati del 13 novembre, con misure di sicurezza rafforzate intorno ai seggi, in particolare a Parigi. E poco dopo la diffusione dei primi risultati, Marine Le Pen ha dichiarato che il Front National è l'unico fronte repubblicano e ha chiesto agli elettori della destra di votare per il suo partito al secondo turno, domenica 13 dicembre.
Sì, il Front National quindi ha vinto in Francia. Diciamo, l'elettorato francese ha dato un bel rifiuto alle politiche filoeuropeiste di Hollande. Però c'è stato un rifiuto più diretto da parte della Danimarca, vero?
Sì, infatti giovedì in Danimarca si è tenuto un referendum addirittura sul mantenimento o meno della clausola dell'opt-out, ossia quella di esclusione da alcune leggi europee in materia di giustizia interna e cooperazione giudiziaria. Al momento di entrare nell'Unione, infatti, la Danimarca aveva scelto di non approvare le leggi europee in materia di sicurezza, politica monetaria e giustizia interna, ma comunque voleva tirarsene fuori. Infatti il referendum proponeva di eliminare alcune di queste clausole. Giovedì ha vinto il no con il 53,05% dei voti, il che significa che il governo danese non potrà accogliere automaticamente diverse leggi europee e, secondo i sostenitori del sì, renderà addirittura possibile l'uscita della Danimarca da Europol, il corpo di polizia dell'Unione Europea. L'affluenza è stata vicina al 72%, più alta rispetto ai giorni precedenti, e la Danimarca infatti ha una lunga storia di diffidenza nei confronti dell'Unione Europea. Non ha adottato l'euro né ha intenzione di farlo, e ha una lunga tradizione di partiti euroscettici, e di recente ha scelto di non partecipare al programma di quote di distribuzione dei richiedenti asilo arrivati quest'estate in Grecia e in Italia.
Anche l'Italia ha una lunga tradizione, cioè quella di subire delle sanzioni dall'Unione Europea. In questo caso di cosa si tratta?
Allora, secondo la Commissione Europea l'Italia deve portare avanti l'apertura di nuovi centri, e si giustifica però parlando di decisione politica che deriva dalla mancata applicazione della procedura di relocation nei paesi coinvolti. Infatti domani sarà aperta questa procedura di infrazione contro Roma, perché non applica le procedure di identificazione di migranti tramite la presa di impronte digitali, secondo la normativa Eurodac. La Commissione Europea da tempo chiede all'Italia di migliorare le sue procedure e vuole anche l'apertura di nuove strutture, addirittura, dal momento che quella di Lampedusa comunque non è più sufficiente. E l'hotspot siciliano comunque è già in funzione e pensato per accogliere solo 500 persone, e non è in grado di gestire situazioni come quelle della settimana scorsa, in cui in tre giorni c'è stato uno flusso di oltre 5.000 persone. E l'Italia quindi deve potenziare i suoi sforzi per affrontare la sfida del rimpatrio dei numerosi migranti che arrivano dall'Africa occidentale, tra cui non è stata registrata la presenza di richiedenti asilo.
Senti, arriviamo all'ultima notizia di questa mini rassegna stampa. Parliamo di terrorismo e di come l'Unione Europea ha in un certo senso risposto agli attacchi terroristici del 13 novembre.
Sì, allora, i ministri dell'interno europei hanno trovato un'intesa sul PNR, che sarebbe il famoso registro europeo di dati di chi prende l'aereo. Potranno essere chiesti dall'autorità per 5 anni, con procedure più complesse se è passato molto tempo, e sono coinvolte polizie e intelligence dei paesi dell'Unione Europea, e avranno accesso solamente per 6 mesi ai dati di tutti i passeggeri che transitano negli aeroporti dell'Unione. E le informazioni saranno criptate e possibile richiedervi nel corso dei successivi 4 anni e mezzo, dimostrando che se comunque l'esigenza per indagini antiterrorismo in generale in chiese giudiziarie. E a fronte della riduzione da 9 a 6 mesi del tempo in cui i dati saranno disponibili senza limitazioni, 28 chiedono che siano inclusi nel registro dei dati i voli interni dell'Unione Europea e non solo quelli esterni. E aspetto fondamentale comunque per la Francia che a seguito degli attentati di Parigi, insomma, è rimasta una situazione molto di tensione. E sull'accordo dovranno ora esprimersi comunque i deputati europei e si chiuderà definitivamente il 15 dicembre, ha riferito il ministro dell'interno Angelino Alfano per l'Italia, a margine dei lavori del Consiglio.
Bene, come si dice di solito, viaggiare sicuri. Grazie mille Sara per essere stata qui con noi.
A voi.
Noi adesso ci sentiamo in Fast Animals e Slow Kids con Come reagire al presente.
E state ascoltando Eurofonica, il format di raduni in onda su tutte le radio del circuito appunto italiano, ma non solo, perché noi lo ricordiamo che Eurofonica va anche in onda in altri paesi europei. E guarda caso, proprio la prossima settimana cade la diretta dal Parlamento Europeo di Strasburgo per la plenaria.
Però restiamo concentrati per la fine di questa puntata, vogliamo parlarvi di un progetto interessante che coinvolge anche l'Italia, cioè la capitale europea dello sport. Ovviamente si tratta di una iniziativa che non è propriamente legata alle istituzioni dell'Unione Europea, ma è il tentativo di portare una diversa idea di sport in tutte le città che superano i 500.000 abitanti. L'ultima città è stata proprio Torino nel 2015 e la prossima sarà Praga nel 2016. Vi segnaliamo tutti gli eventi che sono stati fatti a Torino su www.capitaleeuropeadellosport.it.
Ma Ripercorriamo ancora una volta gli updates della rassegna stampa. La nostra Sara prima ci aveva parlato appunto della questione degli hotspot. Ebbene, latest news, il ministro Alfano interviene e dice che l'Italia merita dei grazie dall'Unione Europea piuttosto che incorrere nelle procedure di infrazione. Allora, Alfano lancia delle dichiarazioni molto forti, dice addirittura che l'eventuale sanzione all'Italia per le procedure di riconoscimento dei migranti sarebbe del tutto ingiustificata. Per il capo del Viminale l'Unione Europea dovrebbe dire solo grazie per l'impegno appunto che mette l'Italia nella lotta appunto a cercare di sostenere gli immigrati che arrivano che sbarcano sulla nostra penisola. In merito invece all'apertura di nuovi hotspot in Italia, finora, lo ricordiamo, l'aveva già detto la nostra Sara, è attivo solo uno dei sei previsti, che era quello appunto di Lampedusa. Alfano non arretra e dice che prima di aprire gli hotspot forse bisognerebbe avviare una politica di ricollocamento degli immigrati stessi.
La parola hotspot mi fa pensare anche al mondo dei contenuti online, e proprio di oggi è una proposta della Commissione Europea che sta muovendo i primi passi per portare i contenuti online e outline in tutta Europa. Quindi ci sarà questa proposta che permette a tutti gli europei di viaggiare con i loro contenuti online, un bel passo in avanti rispetto alle regole sul copyright. Ma non ci fermiamo qui.
Torniamo a parlare di Grecia. Ne avevamo parlato un po' poco nelle ultime rassegne stampa. Ebbene, il Parlamento ha approvato il bilancio per il 2016 con un margine risicatissimo, pensate un po', di 153 voti a favore e di 145 contrari. È stata approvata la scorsa settimana la legge di bilancio, quella che prevedeva la revisione al rialzo della crescita per quest'anno, quella molto temuta dal popolo greco, che prevede appunto le misure di austerity. E bisogna dire che la maggioranza del premier Tsipras si è ulteriormente assottigliata, soprattutto dopo l'accordo con i creditori internazionali, che ha costretto Atene a cedere sui pignoramenti delle abitazioni per chi non riesce a pagare appunto i mutui, e soprattutto sul taglio delle pensioni minime.
Da Atene passiamo a Milano, che ha vinto il Access City Award, cioè il premio per la città più accessibile del 2016. È stata premiata Milano come modello da seguire nell'Unione Europea per quanto riguarda i progetti realizzati per integrare i giovani con disabilità. Insomma, un bel vanto per la capitale lombarda.
E ritornerei ancora una volta su Atene. Perché? Perché la Germania si compra gli aeroporti della Grecia. Il premier Tsipras fa ripartire le privatizzazioni, l'abbiamo visto con l'approvazione della legge di bilancio, e simbolicamente il primo pezzo pregiato degli ori di famiglia, cioè gli aeroporti, va guarda caso alla Germania della cancelliera Merkel, il creditore più duro con Atene, che chiedeva austerità e privatizzazioni per ridurre appunto il debito. Insomma, questo accordo ancora non è stato concluso, ci vorranno ancora 10 giorni, e però pare che abbia un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro, pensate un po', per la gestione di 14 aeroporti greci regionali, fra cui molti collocati strategicamente nelle isole più turistiche.
Abbiamo parlato della città europea dello sport, però c'è un altro evento abbastanza europeo e altrettanto importante, cioè la settimana europea dello sport, che è nata quest'anno e insomma colpi di hashtag sta cercando di cambiare il modo degli europei di fare attività fisica. Ce lo spiega Beatrice Dusi in meno di 2 minuti.
La più recente indagine Eurobarometro sullo sport e l'attività fisica dice che il 59% dei cittadini europei non fa sport o lo pratica raramente. La Commissione Europea è corsa ai ripari, creando un evento che mobilitasse tutti i suoi cittadini, la Settimana dello Sport, celebrata per la prima volta quest'anno in tutta l'Unione Europea, dal 7 al 13 settembre 2015. Be Active è l'hashtag lanciato per l'iniziativa, che ha avuto il suo apice il 9 settembre nello Square Conference Center di Bruxelles, dove quest'anno si è discusso del tema il ruolo dello sport nella promozione della tolleranza e dell'apertura in Europa. La settimana dello sport si è articolata in 4 giornate, dove le tematiche riguardavano l'educazione ambientale, i luoghi di lavoro, le attività all'aperto e i centri fitness. Sono state organizzate molte attività connesse a tali ambienti sportivi e a diversi livelli, europeo, nazionale, regionale e locale, e con la partecipazione di numerosi soggetti interessati. Ad esempio in Italia si è svolto in diverse città come Torino, dove anche il ballo è sport, e quindi c'erano piazze dedicate a molti tipi di ballo e molte altre invece dedicate ad attività per bambini, ragazzi e adulti che si sono cimentati in discipline tradizionali, nuovi sport e attività ludiche. non solo a Torino, ma ad esempio anche a Salerno, dove si sono concentrati sul tema Il corpo va in città, discutendo sugli spazi pubblici fruibili ai cittadini e al difficile rapporto tra sport e istituti scolastici. L'obiettivo è spronare i cittadini europei ad essere attivi. Lo sport ha il grande potenziale di rafforzare i messaggi di tolleranza e di non violenza, portando l'accento sull'importanza del rispetto degli altri. Inoltre porta ad elevare la qualità della vita dei cittadini e quindi a un miglioramento della salute pubblica e di conseguenza ad una riduzione delle spese sanitarie, per cui si avrebbero delle ricadute positive sul fronte dell'economia e dell'occupazione. Infatti l'iniziativa è rivolta a tutti, a prescindere dall'età o dal livello di preparazione atletica o di forma fisica, riunendo in questo modo i cittadini, le autorità pubbliche e le organizzazioni della società civile e il settore privato. Per tutta la durata della settimana dello sport era ed è presente un blog dove poter condividere le proprie esperienze in modo da creare ancora più rete tra i diversi paesi europei. Non ci resta che aspettare, ma non stando fermi, la prossima settimana europea dello sport. Per scoprire quale sarà il tema principale la si può seguire dal portale dedicato alla Commissione Europea ec.europa.eu/sport/we. Beatrice Dusi, da Fuori Onda Network, Verona, per Eurofonica.
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 Eurofonica!
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E insomma, noi ringraziamo la nostra Beatrice per averci fatto capire ancora di più, nello specifico, questa EUBIL. Ma siamo arrivati veramente in dirittura d'arrivo di questa fantastica puntata di Eurofonica dedicata allo sport e agli sport nell'Unione Europea. Vi diamo appuntamento la prossima settimana.
Sì, saremo in diretta da Strasburgo, non vogliamo svelarvi i temi più caldi di cui parleremo, ci saranno grandi ospiti, seguite la nostra pagina Eurofonica e siamo insomma su tutti i social per farvi capire l'Unione Europea in meno di 60 minuti. Lo faremo anche la prossima volta in diretta da Strasburgo.
Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.